clone si entra quindi nel clima della festa pasquale e in quel preciso momento vengono svelate di nuovo le immagini che sono state messe a lutto durante questi 15 giorni. È il momento di riflettere sulla passione di Gesù, ma ispirandomi dall'epistola soprattutto che vi ho letto di San Paolo agli Ebrei, allora vorrei pensare assieme a voi su un aspetto particolare della passione del Signore, ovvero sia su quello che ci dice l'Evangelista Giovanni durante il suo racconto della passione, nel quale egli fa due collegamenti tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Il Signore Gesù, egli dice che era il vero agnello pasquale. Ad esempio, quando non vennero spezzate le ossa al Signore, al contrario di due ladroni, Giovanni vede in questo fatto il compimento di quello che era l'immagine, la figura dell'agnello pasquale, il quale doveva essere mangiato senza che gli venissero spezzate le ossa, così prescriveva la legge mosaica. Veramente Gesù era quell'agnello pasquale che doveva essere immolato per noi nella festa di Pasqua, il cui sangue doveva essere messo sugli stipiti delle porte, affinché quando passasse l'angelo sterminatore per portare la morte, vedendo quel sangue, non colpisse gli abitanti di quella casa. Ebbene, il vero agnello pasquale è Gesù. Il sangue di un agnello non può salvare dalla morte, il sangue di un agnello non può scamparci dal castigo di Dio, ma il sangue preziosissimo di Gesù sì. Ma c'è un'altra allusione che l'Evangelista Giovanni fa durante la passione di Gesù e che si riferisce sempre alle figure dell'Antico Testamento. Ci dice che alla morte di Cristo il velo del Tempio fu squarciato dall'alto al basso. E allora di che velo si tratta e a che cosa fa allusione l'Evangelista? Si tratta di quel velo che separava nell'antico Tempio di Gerusalemme il Santo dal Santo dei Santi. Nel Tempio la parte più sacra era il Santo, dove venivano offerti i sacrifici. Ma poi vi era un luogo ancora più santo, che per questo viene chiamato il Santo dei Santi, potremmo dire Santissimo. In questo luogo vi era la presenza divina e in quel luogo poteva entrare solo una volta l'anno il sommo sacerdote. Perché entrava una volta l'anno il sommo sacerdote nel Santo dei Santi? Per offrire un sacrificio nel giorno che è chiamato il giorno dell'espiazione. E questo sacrificio, offerto una volta l'anno dal sommo sacerdote nel Santo dei Santi, era fatto per perdonare i peccati di tutto il popolo. Ma naturalmente anche qui, come ci dice l'Epistola agli Ebrei, non è possibile che il sangue dei capri, il sangue degli agnelli, il sangue delle giovenche, il sangue dei buoi, la loro cenere quando sono bruciati in olocausto, potesse ottenere il perdono dei peccati. Era questo tutto un'immagine di quello che doveva accadere veramente, ovvero sia di quando nostro Signore, il vero sommo sacerdote, è entrato nel Santo dei Santi, che non è quello materiale fatto da mano d'uomini di quel tempio che è stato distrutto, ma è entrato nella sua gloria per offrire una volta per tutte quel sacrificio col suo sangue che ci può salvare dai nostri peccati. Gesù, che con la sua passione ha esercitato sul Calvario il suo sacerdozio. Sulla croce Gesù era sacerdote e vittima. Era sacerdote perché il sacrificio lo ha offerto lui ed era vittima perché la vittima che il sacerdote offriva era anche lui stesso. E quindi non è più quell'antica festa dell'espiazione che può ottenere in alcun modo la remissione dei peccati. D'altronde il Tempio è stato distrutto e i sacerdoti non esistono più, quelli dell'antica legge. Ma è invece il sacrificio del Calvario, la redenzione offerta da nostro Signore per cancellare i peccati dell'umanità, che dà agli uomini la speranza del perdono. E il Signore però in che cosa ha un tale valore il suo sacrificio? Vi ho detto che non si può pensare che il sangue degli agnelli o il sangue dei buoi o il sangue dei capri, delle giovenche, potesse ottenere il perdono dei peccati e sollevare l'uomo da questo fardello delle proprie colpe. Ma anche il sangue di un uomo, anche il sacrificio del più santo degli uomini, non può cancellare i nostri peccati. E allora com'è che il sangue di Gesù ha questo meraviglioso effetto? E perché il Signore non è un uomo, non è solamente un uomo, ma è vero uomo, sì, e come tale ha sofferto ed è morto, ma è vero Dio. E questo il Signore ce lo ricorda nel passo del Vangelo secondo Giovanni, che vi ho letto, nel quale, rispondendo ai giudei che lo accusavano di essere indemoniato, Gesù dice non solo che è più vecchio di Abramo, sarebbe già stata un'affermazione sconcertante, già che Abramo era vissuto migliaia d'anni prima di lui, ma che egli, che prima che Abramo fosse, dice Gesù, io sono. Non dice prima che Abramo fosse, io ero, ma dice io sono. E con questo io sono, egli attribuisce a se stesso il nome di Dio. Quando Mosè, scalzandosi e ginocchiandosi di fronte a quel luogo sacro, al roveto ardente che bruciava sul Monte Sinai, chiese a Dio, che era nascosto in questo fuoco misterioso, quale fosse il suo nome, Dio rispose, io sono colui che è, io sono è il mio nome. Ecco che Gesù attribuisce a se stesso il nome stesso di Dio. Io sono colui che è. Ogni bambino che si prepara alla prima comunione, al catechismo, come prima domandina impara questa. Gli viene chiesto di rispondere alla domanda, chi è Dio? E il bambino risponde, Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra. Ecco, Dio è l'essere, è colui che è. E tutta la differenza tra Dio e noi. Noi abbiamo l'essere, perché viviamo, esistiamo. Questo essere non lo siamo, lo abbiamo ricevuto, non dipende quindi da noi. Se l'uomo fosse l'essere, non potrebbe non essere. Sarei sempre stato, sempre sarei e non potrei non essere. E invece non è così, lo constato così facilmente. Siamo caduchi e siamo venuti alla esistenza dopo che eravamo nella inesistenza. Invece non così Dio. Dio non solo è sempre stato e sempre sarà, è un'altra domanda del catechismo, ma Dio è colui che non può non essere, perché è l'essere. Gesù Cristo attribuisce a sé questo nome divino. Egli è colui che è. E allora, nella sua divinità, egli ci fa partecipare della sua immortalità. Il suo sacrificio della croce ha un valore infinito, perché non è solo un uomo che si immola e che fa un atto di amore verso gli altri uomini, ma perché colui che si immola è Dio fatto uomo e tutte le azioni divine hanno valore infinito. E siccome in Gesù c'è una sola persona, due nature, ma una sola persona, che è la persona divina, tutto quello che il Signore fa è di infinito valore. Allora capiamo come questo sangue, a differenza non solo di quello degli animali, dei sacrifici antichi, ma persino a differenza del sangue dei martiri, dei più grandi santi, è l'unico sangue che può salvarci, è l'unico sangue che ci può dare la vita eterna. E i giudei erano stupiti, scandalizzati persino, che egli promettesse di non morire. Ebbene, questa promessa il Signore la può fare, perché egli non solo è l'essere, ma è la vita stessa. Io sono la via, la verità e la vita, disse Gesù. E come Dio è la vita eterna, così se noi siamo uniti a Dio mediante il battesimo, mediante la grazia, mediante la fede, mediante la carità, ecco allora che partecipiamo, per così dire, della sua immortalità. Certo, non rimanendo in questa vita terrena, ma trovando una vita più grande, che è quella che il Signore ci vuole dare a esempio della sua morte e della sua risurrezione gloriosa. Allora, nel contemplare i misteri della passione, nel vedere con tenerezza umana e con compassione grande le sue sofferenze, le sue pene, le sue ferite, le sue piaghe, il suo sangue, non dobbiamo limitarci a questo, ma dobbiamo saper vedere in colui che soffre l'amore infinito di Dio, perché è solo questo che ci fa capire la grandezza di questo amore divino verso di noi, come dobbiamo amarlo sopra ogni cosa. Allora, carissimi amici e fedeli, durante queste due settimane che ci separano ormai dalla Pasqua, contempliamo, leggiamo questo libro della Passione. I santi dicevano che il libro che leggevano praticamente unicamente era quello della Passione di Cristo, quello delle sue piaghe, che sia questa la nostra lettura, potremmo dire, tutti i giorni che ci separano dalla Pasqua, perché in questo libro è contenuta la più grande delle scienze, che è quella della carità. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia.